Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Eccomi qui puntuale a mezzogiorno per Obiettivo Salute Weekend. Buon sabato e mi porta avanti buon weekend. Come è andata la vostra settimana? Che voto dareste? Insomma, tra alti e bassi siamo qui, abbiamo davanti il weekend, date un voto alla vostra settimana, poi vi dico perché, ma intanto provate a pensarci. Intanto apriamo come di consueto la nostra puntata con la copertina, dove prendiamo in rassegna alcune delle parole che hanno caratterizzato la settimana, alcuni dati. E primo ospite di oggi il professor Walter Ricciardi, che è direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e professore ordinario di igiene generale applicata all'Università Cattolica. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Professore, questa settimana c'è stato un aggiornamento dei dati relativi all'emergenza Covid-19 dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane. Qual è la fotografia che avete scattato?
La fotografia è quella di un paese che è sull'orlo, diciamo, di una riacutizzazione, soprattutto in alcune regioni, ma in maniera differenziata rispetto alla scorsa primavera, perché in questo caso sono le regioni del centro-sud a essere interessate da questo aumento, e questo ci preoccupa molto perché la capacità di risposta, come è noto, del sud è un po' inferiore rispetto a quella del nord.
Professor Ricciardi, i contagi aumentano, ma la letalità di questo virus diminuisce. Che cosa sta succedendo?
Sta succedendo che siamo più bravi nell'intercettarlo prima e anche nel curarlo meglio. Oggi abbiamo strumenti in più, non certamente risolutivi, cioè non siamo certi che le nostre terapie guariscano tutti, però sicuramente abbiamo un impatto molto più importante sulla salute, evitiamo alle persone di andare in terapia intensiva, però questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, perché gli ospedali, non le terapie intensive, si stanno ricominciando a riempire, e questo è un segnale molto brutto.
Professore, per le prossime settimane che trend prevede?
Dipende molto da noi, nel senso che se noi chiaramente ci comportiamo bene con i soliti ormai conosciuti comportamenti, quindi manteniamo la distanza di sicurezza sia all'esterno che soprattutto al chiuso, portiamo le mascherine e curiamo bene l'igiene delle mani e degli ambienti di vita di lavoro, possiamo invertire. Però immagino che nelle prossime 2-3 settimane il trend sarà al rialzo e dobbiamo tenerlo assolutamente sotto controllo, soprattutto in alcune regioni, perché questo, se il rialzo è troppo, significa perdere il controllo e poi alla fine dei lockdown localizzati saranno inevitabili.
Scuola e influenza, professor Ricciardi.
Sì, adesso arriva l'influenza, e l'influenza è pericolosa di per sé, perché soprattutto in alcune persone più deboli dal punto di vista o dell'età, perché sono anziane, o delle patologie pregresse, quindi è importante vaccinarsi. Nel passato non lo abbiamo fatto in maniera particolarmente efficace, soltanto il 51% delle fasce a rischio si è vaccinato. Ricordiamo che gli anziani, coloro che hanno una malattia, vanno vaccinati, ma quest'anno è ancora più importante, perché si evita la paura di avere il Covid e quindi si evita il ricorso all'ospedale e si sta più tranquilli, oltre che più essere più protetti.
Professore, si è parlato del vaccino antinfluenzale, ma anche dell'antipneumococcica. Vanno fatte entrambe? Lei le suggerisce entrambe queste vaccinazioni? E qual è la persona che dovrebbe vaccinarsi?
Sicuramente possono essere fatte, perché c'è un'esperienza consolidata che dice che questi due vaccini possono essere co-somministrati. L'influenza ha una platea più allargata, diciamo, deve essere assolutamente somministrata, ripeto, a tutti coloro che superano i 60 anni e a coloro che a età inferiore sono diciamo suscettibili per condizioni pregresse. L'antipneumococcica va fatta soprattutto alle persone più anziane.
Professore, abbiamo parlato di influenza, parliamo anche di scuola, la riapertura delle scuole. Abbiamo parlato proprio la scorsa settimana con il professor Villani delle attenzioni che è necessario avere con i bambini piccoli. Gli adolescenti a scuola sono naturalmente distanziati, ma per natura gli adolescenti si assembrano. Quali rischi possono comportare? Quali avvertenze, consigli, suggerimenti si sente di dare?
E purtroppo per i prossimi mesi noi dovremo stare molto attenti. Ovviamente gli 8 milioni di studenti sono quelli che sono più a contatto stretto tra di loro, perché sono all'interno delle classi e devono stare attenti gli operatori scolastici a in qualche modo guidarli e ricordargli che la distanza di sicurezza e le mascherine sono dei presidi indispensabili, oltre che naturalmente l'igiene. E questo va ricordato perché nel momento in cui si allenta la guardia, quando si sta troppo a contatto, quando ci si assembra, ed è quello che sta succedendo, il virus circola.
Professor Ricciardi, c'è ancora una sorta di resistenza a recarsi negli ospedali? È una paura motivata?
Questo dipende ovviamente dalla situazione nelle diverse regioni. Ci sono regioni o addirittura in certi casi singoli ospedali che hanno fatto molto bene, hanno limitato i danni, hanno continuato a vedere i pazienti, hanno continuato a organizzare le attività ambulatoriali di degenza, non voglio dire senza limitazioni, però diciamo stando molto attenti. Questo a garantire. E ci sono altri purtroppo che invece hanno interrotto, hanno limitato, e soprattutto una questione organizzativa, perché nel momento in cui tu rispetti i protocolli anche all'interno degli ospedali, anzi a maggior ragione all'interno degli ospedali, tu le attività puoi non interromperle. Ecco, l'incognita in questo momento è rappresentata dai pronto soccorso, perché il governo ha stanziato 235 milioni di euro per la loro ristrutturazione, ma ci sono alcuni pronto soccorso che si sono ristrutturati, altri no, e questo dipende da una certa inerzia gestionale, da una certa farraginosità dei meccanismi di amministrazione, e per cui che cosa succederà? Che quelli che si sono riorganizzati avranno due percorsi separati, uno per i sospetti di Covid e l'altro per i pazienti non Covid, e invece gli altri avranno un unico accesso indifferenziato, e questo spaventa la gente come l'ha spaventato. E purtroppo l'eterogeneità è tipica del nostro paese, e ahimè, anche in questo caso io credo che continuerà.
Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi, le auguro una buona giornata.
Grazie altrettanto.
Bene, adesso ci fermiamo, riprendiamo subito dopo, restate lì, ho un progetto splendido per noi. A tra poco.
Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Obiettivo Salute Weekend.
Dai, tra alti e bassi siamo arrivati al weekend. Com'è andata la vostra settimana? Provate un po' a pensare, date un voto. Se non è sufficiente, oppure se è proprio una sufficienza un po' stiracchiata, è perfetto, perché noi abbiamo la soluzione. Sì, perché oggi parte un nuovo progetto. L'idea è questa, vogliamo ingaggiarvi. Abbiamo pensato, insomma, noi adesso dobbiamo affrontare questi giorni, l'autunno, che quest'anno sembra ancora più complicato, la ripresa, e poi c'è un nuovo anno, insomma, che abbiamo davanti, perché poi è vero che gli anni, ogni anno comincia a gennaio, ma quello che ci mette proprio in moto, che dobbiamo insomma in qualche modo organizzare, è la ripresa di questi mesi. Bene, allora noi abbiamo pensato di coinvolgervi e di metterci tutti insieme a darci una mano per riprendere il passo giusto. E torna ad allenarci la nostra professoressa Gwendalina Graffinia. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno, bentornati a tutti.
Ordinario di psicologia all'Università Cattolica di Milano, direttore di Engage Minds Hub, il centro di ricerca dell'università, che c'è stato a fianco già nel periodo del lockdown, e adesso ritorniamo perché? Perché c'è sempre bisogno, no, dottore, professoressa Graffinia, di lavorare un pochino sul quello che ci capita, per riprendere un po' il passo giusto, per trovare le opportunità, insomma, per tirarci un po' su.
Esatto.
Molto semplice.
Esatto. L'idea è questa. L'idea è quella di aprire un po' di spazio di riflessione personale che ci aiuti a trovare degli spunti positivi, e anche quella di avere un confronto non soltanto con gli esperti, ma anche tra di noi, tra gli ascoltatori, quindi troveremo anche un modo di proprio ingaggiare, far partecipare sulle esperienze quotidiane, le parti brutte, ma soprattutto poi i piccoli spunti positivi, e insieme a andare avanti.
Dai, ci alleniamo. Sì. Che cosa faremo, professoressa Graffinia?
Allora, ogni settimana vi diamo una pillola, ma di psicologia questa volta, quindi non ci sono farmaci, non ci sono strumenti strani, ma uno spunto su cui ragionare un po' insieme. Poi vi daremo anche un piccolo compito, lo sapete che io do sempre i compiti.
Se no che prof sarebbe?
Esatto, quindi poi appunto sono riprese le scuole, adesso sta ripartendo l'anno accademico, quindi anche con voi un piccolo compito su cui ci ingaggiamo insieme, ma poi ci sarà un altro ingrediente fondamentale, perché non vi lasciamo soli, avremo anche un ispiratore, cioè una persona esperta, appunto un influente che ci aiuterà a risolvere i piccoli compiti che vi daremo.
Bello, un ispiratore. Vediamo allora, intanto l'esercizio di questa settimana, su che cosa lavoriamo, perché così svelo subito il nostro ispiratore.
Allora, quest'oggi partiamo dalla parola.
Perché?
Quindi, perché noi siamo dei naturali raccontatori di storie. Se ci pensate, la nostra vita è tratteggiata da storie, perché anche tutti i nostri ricordi e le nostre esperienze sono immagazzinati nella nostra mente e anche ritrovati sotto forma di storia. Pensate un po' anche al caffè, quando prendevate il caffè in ufficio, non so se siete tornati in ufficio, ma comunque un caffè si prende sempre con qualcuno e si chiacchiera e si raccontano storie lunghe, talvolta storie brevi, talvolta storie drammatiche, talvolta comiche, romantiche, ironiche, eccetera. Insomma, in ogni storia c'è la saggezza dell'esperienza, ma non solo, c'è la saggezza del poterla ricostruire, rifletterci su. E quindi le parole di fatto sono delle storie, perché una parola racchiude in sé un grandissimo potere che non è solo persuasivo verso gli altri, ma anche proprio trasformativo. Ecco, qua ci sta l'elemento psicologico che vi propongo oggi, perché la parola è un'azione. E allora, se noi riflettiamo sull'uso che facciamo delle nostre parole e costruiamo un nuovo vocabolario di parole che sono positive, non solo negative, e che ci aiutano ad affrontare con più vigore, con consapevolezza la nostra quotidianità, beh, un piccolo aiuto lo possiamo avere in un passo più positivo, prendiamo il piede giusto, diciamo così, per affrontare la nostra quotidianità.
Naturalmente lei ha detto che ci avrebbe dato dei compiti, vogliamo dirli adesso, ma io voglio presentare il nostro ispiratore, perché mi piace troppo e piace a tantissimi dei nostri ascoltatori. Andrea Vitali è in linea con noi. Andrea, che
sì,
bello.
Signora, buongiorno, grazie, troppo onore, mi avete definito ispiratore, ma è troppo onore.
È la professoressa, io. Senti Andrea, noi useremo le parole per fare questo, no, questa sorta di passaggio, per riprendere un po' il passo, per toglierti un po' di fatica di dosso, per vedere anche le cose, no, l'aspetto bello in delle situazioni che noi percepiamo come grigie, come pesanti, e tu, ispiratore o no, ci darai un po' una mano, perché con le parole facciamo un po' fatica.
Sì, ben volentieri, io dicevo, mi limiterò a passeggiare tra le cose che sento dire dalla professoressa e da te e a raccogliere alcuni spunti come se fossero fiorellini di campo. Ti piace l'immagine?
Ma mi piace, vedere Andrea Vitali che raccoglie fiorellini di campo è già un'immagine che mi mette gioia. Allora, partiamo dal compito, professoressa Graffigna, perché il nostro ispiratore poi ci deve aiutare proprio a realizzare, a darci, dandoci delle indicazioni per non passare dalla teoria alla pratica.
La settimana in realtà sono due scelte che vi do, questa volta sono più buona, per cui potete scegliere quello su cui volete ingaggiarvi. Allora, il primo è la frase magica, nel senso che penso che tutti noi abbiamo quelle parole, quelle frasi che ci piace dire oppure sentirci dire nei momenti di difficoltà o in cui abbiamo bisogno di tirarci su e che magicamente ci tirano un po' su, non so, da in bocca al lupo a anche quella frase che è stata tanto ripresa, un po' criticata, un po' apprezzata, dell'andrà tutto bene sui terrazzi all'inizio del lockdown. Beh, insomma, diteci e scriveteci sulla pagina di Obiettivo Salute qual è la vostra frase magica, la parola magica con cui affrontate le difficoltà. L'altra, invece, l'altro compito, quindi potete scegliere o uno o l'altro, oppure se siete bravissimi e ingaggiatissimi fate tutte e due, è che ci sono delle frasi, delle parole che solitamente suonano come negative. Però potrebbero non esserlo, perché dipende anche da come noi le usiamo queste parole, dipende da come le sfruttiamo queste parole e le usiamo nelle nostre frasi. Quindi anche una parola negativa potrebbe in realtà avere un grande potere generativo. Allora qua qual è il gioco? Il gioco è quello di riuscire a trasformare una parola negativa in una frase positiva. Noi ne abbiamo scelto una di parola negativa che ci faceva così da reazione impulsiva pensare a delle emozioni negative. La parola è fine.
Fine, fine di una storia, fine di un rapporto, fine di un'amicizia. Diamo a questa parola sempre un significato di qualche cosa che si interrompe, che ci lascia un po', no? Un dispiacere. Andrea, adesso la palla passa a te.
Sì, volentieri. Io mi sono permesso, riguardo alla frase di buon augurio, di far capo a certe letture da cui ho derivato, diciamo, la frase che di buon augurio per me tutte le mattine. E suona così: non guardarti, guarda il cielo, che è di uno scrittore finlandese che si chiama Kari Otakainen e apre il suo romanzo La legge di natura. È una frase che mi suona come il miglior buongiorno che io mi possa dare a me stesso e possa dare anche agli altri. Sembra, cioè, non è l'invito a evitare uno spavento per quanto siamo brutti e sfatti al mattino, naturalmente. È piuttosto il ruolo di avere questo sguardo in grado di superare, diciamo, le nostre a volte piccole necessità quotidiane e invece sentirsi parte di un sistema, diciamo, di relazioni in cui ogni giorno è un buon giorno. Anche questo è un titolo di un libro bellissimo scritto da una giapponese, si chiama Noriko Morishita, ed è un best seller perché è il libro che racconta in maniera estremamente particolareggiata l'arte del tè. Questo diciamo, il buongiorno. Circa la parola fine, mi è venuto un ricordo antichissimo ormai, stante l'età, di un mio compagno di liceo che era innamoratissimo di una ragazza molto, molto, molto intellettuale, molto impegnata, come si usava, insomma, in quei tempi, che una bella sera l'ha accompagnata a un cineforum dove davano, indovina cosa, la tragica corazzata Potemkin. Allora, alla comparsa della scritta fine, mi raccontò di aver tirato un sospiro talmente sospiroso, non riesco a trovare un aggettivo migliore, che mezza sala si è girata a guardarlo con un occhio abbastanza, diciamo, incattivito, ma lui non ne poteva più. Quando vide la parola fine era felice, poi non so se la sua storia d'amore è andata avanti oppure è crollata miseramente su quel sospiro.
Però, vedi, questa parola fine a lui ha aperto il mondo.
Ha aperto il mondo e probabilmente ha cambiato morosa.
Bellissime queste idee, questi spunti che ci ha dato il nostro ispiratore, perché penso che siano esattamente un po' nel tipo di esercizio che vorremmo chiedere a voi. Provateci anche voi, ma ribaltare un po' la parola fine, e quindi gli scriviamo invece una storia o anche solo una frase dove si trasforma quella fine, anziché essere un momento traumatico e triste, in un momento di buon inizio, di positività.
Dai, questo è un allenamento per vedere un po' le cose sotto un altro punto di vista. Intanto volevo dirvi che c'è la pagina Facebook di Obiettivo Salute a vostra disposizione, dove potete scrivere e fare questi compiti. Poi alle prime 5 ascoltatori che ogni giorno scriveranno sulla pagina Facebook, noi abbiamo pensato di far arrivare a casa il potere della gratitudine, che è nato un po' dal progetto che abbiamo portato avanti durante il lockdown, un libro scritto a mille mani che, come sapete, abbiamo raccolto durante questa emergenza. Tanti spunti di gratitudine li abbiamo consegnati ad Andrea Vitali, che si è ispirata a sua volta per scrivere delle storie bellissime, perché da gratitudine nasce gratitudine. E ci sono naturalmente anche 2 capitoli, uno scritto dalla professoressa Graffini e uno dal professor Barbanti, perché abbiamo indagato anche la gratitudine dal punto di vista delle neuroscienze, da quello invece più squisitamente psicologico. Allora, quindi scrivete, usate le parole, ma attenzione, perché il nostro ispiratore, ormai ti chiamerò ispiratore, guarda Andrea, il nostro ispiratore che coglierà vi seguirà, perché sulla pagina Facebook di Obiettivo Salute troverete nel corso della settimana come posso dire, mi manca la parola Andrea,
degli spunti. spunti, degli bravo. Indizi.
Bravo, degli spunti, vedi. Allora, è tutto fatto. Io credo di sì, non ho più parole, ma mi raccomando, partecipate, perché dalle piccole cose poi nascono i grandi cambiamenti. Questo non so se sia una citazione, ma Andrea Vitali saprebbe trovare una citazione più intelligente, ma questo penso io nel cuore. Andrea, che dici?
Assolutamente sì. Ti posso dare uno spunto, perché ci sono anche delle parole che stanno passando dei brutti momenti. Positività, ad esempio. Positività, visti i tempi che corrono, a sentirla il pensiero corre ai tamponi, ai test più o meno rapidi. Peraltro se ne avvantaggia il suo esatto contrario, negatività. Ne guadagna in popolarità perché, sempre pensando ai tempi che corriamo, il suo lato positivo viene fuori. Insomma, uno è negativo al tampone e felice di essere così.
È proprio vero, sei un genio, Andrea. Grazie alla professoressa Grafigna, perché grazie. Ci accompagni in questo allenamento con il team di Engage Minds Hub. Grazie ad Andrea Vitali, di
grazie
cuore,
a
Gianmarco Ferronati in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Alleniamoci con le parole. Per questa settimana concentriamoci, qualche cosa cambierà. Non cambia però il nostro appuntamento, domani sempre alle 12 per la bufala in tavola. Buonissima giornata, grazie a tutti voi, ce la facciamo, andiamo avanti.